here. Maybe.
Ultimo martedì prima delle feste, nuovo appuntamento con Make Some Noise qui su radiosonar.net e su Gemini Network, il network delle radio indipendenti di cui fa parte Radio Sonar. Ciao a tutti, io sono Paolo, ciao Silvia.
Ciao, ciao Paolo, oh, e ciao finalmente. A tutti i nostri ascoltatori.
Finalmente
sono tornata.
Sei tornata, infatti io ho detto che la volta scorsa eri in missione, poi magari insomma ci sarà qualche nuova sorpresa
sì, sì.
Per il nuovo anno, insomma qualcosa a cui stiamo lavorando per voi, sempre per voi. Questa sera abbiamo un ospite d'eccezione, una street artist, una pittrice, illustratrice e anche scenografa. Ha sviluppato nel tempo diversi filoni di ricerca, dalla narrazione della vitalità femminile alle installazioni con l'uso di materiali inconsueti. È considerata una figura femminile di spicco nel panorama della street art, attiva e operativa in ambito internazionale. Nel corso della sua carriera ha realizzato opere murarie in diverse città, italiane e anche straniere. Quindi possiamo trovare i suoi lavori a Marsiglia, a Parigi, Amsterdam, Londra, New York, Napoli, ma soprattutto anche qui da noi a Roma. Ecco noi Alice Pasquini. Ciao Alice.
Ciao a voi, ciao a tutti.
Ciao, benvenuta.
Benvenuta, grazie di aver accettato il nostro invito. Siamo molto contenti di averti qua con noi. E partiamo subito con le domande, direi, Paolo.
Sì, sì.
Quindi te ne faccio una io, così per introdurre, per rompere il ghiaccio. Tu dici, disegnare è il mio modo di stare al mondo. Quindi che cos'è per te disegnare? Un modo di esprimerti, di percepire il mondo, di trovare un posto nel mondo, no? E anche crearne un pezzo, creare un pezzo di mondo. Ce lo puoi spiegare un po' meglio che cos'è disegnare?
Ma è un po' come respirare, cioè qualcosa di imprescindibile, no? Nella mia vita in generale, un modo per filtrare le emozioni che ho imparato a fare come tutti da molto molto piccola, che poi ho continuato a fare nonostante fosse passata quella fase in cui tutti da bambino ti dicono ma che bel disegno, e poi no, a quel punto uno fa una scelta perché le cose che cominciano a importare sono le altre, no? La matematica, le altre cose, però insomma in quel momento lì io dentro me stessa avevo già capito che da grande avrei fatto la pittrice, non avevo capito che era una cosa che non era considerata poi un mestiere veramente, perché nella mia mente di bambina quello era veramente un mestiere, come era nella società dei Playmobil, no? Quindi dove c'era il cuoco, il poliziotto e c'era anche sempre il pittore, perché per me il pittore era proprio un mestiere e ho capito solo dopo che in fondo non era proprio così. Però direi appunto che per me è come respirare, perché quando sono triste disegno, quando sono felice disegno, disegno comunque in ogni occasione, ed è forse il mio modo per comunicare agli altri quello che ho dentro, che non saprei dire a parole.
Una specie di funzione vitale, diciamo, quindi irrinunciabile. E poi anche Picasso diceva che i bambini alla fine sono tutti artisti. Poi il portarsi avanti questo essere artisti, diciamo, nell'età adulta o comunque in fase adolescenziale, poi diciamo di farlo diventare un vero e proprio mestiere, insomma, è una cosa che poi non riesce ovviamente a tutti.
Anche perché è una scelta coraggiosa, anche diciamo in una società come la nostra, soprattutto quella italiana, in cui, come dicevi tu, no, arrivi a un certo punto in cui capisci che forse non è proprio un vero mestiere, ma proprio dal punto di vista redditizio,
certo,
finché non lo porti.
Michelangelo che cosa, no? Cosa può fare l'artista, mentre in altre magari appunto culture viene visto come un mestiere, no? Penso insomma, in luoghi dove l'artista viene scritto sulla carta d'identità, infatti scrivono eventualmente disoccupato. Però veramente io ho seguito le mie passioni, non pensavo che poi quello sarebbe diventato il mio lavoro, cioè che a un certo punto avrei dipinto su tantissime pareti in tutti i continenti, ecco, non l'avrei mai potuto immaginare quando ero un adolescente.
Allora abbiamo detto, sei una street artist, che cosa significa esattamente per te essere una street artist? Cioè che valore ha disegnare appunto su un edificio, nelle strade di una città, di un piccolo centro, avere come supporto un luogo che a sua volta ha comunque una sua storia specifica? E quanto
certo,
c'è di artistico in questo e quanto anche magari di politico, anche se adesso le istituzioni comunque sono le stesse istituzioni anche ad autorizzare i progetti, no? e quindi non per forza.
Oddio, sono tantissime domande. Allora, procediamo per ordine. Diciamo che come reazione all'accademismo è stato il mio primo intervento in strada. L'accademismo, cioè la pittura come, così come veniva insegnata al liceo artistico, no? Dopo aver vinto la mia prima battaglia in casa, essere riuscita a iscrivermi al liceo artistico, perché anche quello era visto molto bene, no? E lì ho avuto dei professori che forse mi proponevano una forma d'arte che per me era un po' lontana dalla mia cultura, dal mio essere giovane, dalla scoperta che facevamo anche di una cultura come quella dell'hip hop che arrivava in Italia in ritardo rispetto all'America negli anni 90 e che diceva ai giovani che non bisognava necessariamente andare a scuola di ballo, di danza o di pittura per diventare degli artisti, ma anzi che era cosa buona e giusta inventare un proprio stile, un proprio segno, un proprio passo ed essere diversi dagli altri. Quindi questa idea dell'originalità che poi dopo ci muoveva a noi come almeno gruppo di amici che viveva tantissimo la città e la strada, e quindi anche in reazione poi all'accademismo che io ho cominciato a dipingere sul muro. Come dicevi giustamente, un muro non è una tela, è un po' diverso lavorare in strada o lavorare dentro uno studio, e quindi l'approccio che si ha deve essere necessariamente differente. Per me lo è, nel senso che per me preferisco chiamarla arte contestuale piuttosto che street art, proprio perché, come dicevi te, in quel caso l'arte è influenzata dai colori, dalla luce del giorno, dalle persone che ci abbiamo davanti, dalla cultura del luogo. Non è la stessa cosa dipingere a Mosca, a Parigi o a Saigon, quindi chiaramente è diversa la cultura, ma anche i colori e il contesto che influenzano tantissimo il mio lavoro. In questo senso è politico perché è un'azione, no, di riappropriazione di uno spazio e anche di recupero di un luogo che viene ridato agli altri sotto un'altra forma, quindi un luogo di passaggio diventa a tutti gli effetti un luogo specifico. Nel mio modo di dipingere, sempre trattandosi di sentimenti umani, relazioni tra le persone, il racconto soprattutto di qualcosa di privato in uno spazio pubblico, una piccola storia intima che viene rappresentata in uno spazio pubblico e che parla di appunto sentimenti, proponendo forse un'immagine di una donna molto diversa da quella che ci viene costantemente proposta dalla pubblicità, per esempio, no? O anche dai miei stessi colleghi che facevano graffiti, essendo una delle pochissime donne all'epoca a dipingere in strada. Chiaramente lo stile dei miei colleghi maschi, diciamo così, era la rappresentazione di una donna sempre intesa come eroina, super sexy, mentre invece le mie ragazze sono sempre state vere, ispirate proprio dalle persone anche che passavano, a volte entravano a far parte effettivamente del muro.
E a proposito di questo, poi ci ritorniamo su questo aspetto, perché ci tengo molto a farti una domanda su questo aspetto qua, anche per così, partendo da un aneddoto personale, quindi...
Assolutamente sì, e insomma ci lasciamo con questa idea di arte e di luogo, anche che diventa appunto, l'arte diventa un fatto identitario e il luogo diventa un luogo identitario, insomma, da quello che hai detto, almeno questo è quello che io ho dedotto. E ci ascoltiamo Jovanotti con La Primavera e poi ritorniamo con Alice Pasquini qui a Make Some Noise.
I gatti innamorati sono pronti a farsi uccidere pur di portare a compimento la prossima missione. La morte è quella cosa che agli altri può succedere, ma resta sempre la speranza che a noi non accadrà. Tenendoti la mano mentre stavi partorendo sulla frontiera eterna tra il mistero e la paura, gettai uno sguardo fuori nella notte e in un secondo mi ritrovai all'incrocio tra macchine e natura. Amo gli inizi e ognuno i propri vizi, la primavera arriverà. Amo gli inizi e ognuno i propri vizi, la primavera. Potessi stringerti tra le mie braccia io lo farei. Ti porterei in moto, prendi un gelato al gusto che vorrai. Guarderei la nebbia aprirsi come il sole e ti respirerei. Le tue mani belle sopra la mia pelle io mi sentirei. Mentre studiavi Caravaggio all'Accademia d'Arte, i turchi pattugliavano il confine con la Siria, e in Cina un pipistrello forse a Malibu su Marte dormiva a testa in giù e le gambe all'aria. E se il profumo del ragù si mischia a certi incensi che sono fabbricati da millenni nel campo,
Kerala. Rossini con la musica evocava i cinque sensi, e un giorno il karaoke si farà dentro al teatro della Scala. Amo gli inizi e ognuno i propri vizi, la primavera arriverà. Amo gli inizi e ognuno i propri vizi, la primavera. La primavera. Se potessi fare quello che fa Aprile con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti. Aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.
Eccoci tornati qui a Make Some Noise per una puntata davvero speciale. Abbiamo come ospite Alice Pasquini, con cui stiamo parlando di street art e non solo, e quindi andiamo avanti questa bella chiacchierata. E prima, no, parlavamo di luogo legato all'arte, perché dicevamo appunto la street art è un'arte che non si fa, come dicevi tu, in studio, ha delle differenze, è contestuale, legata al luogo, alle persone che vivono quel luogo, e però è un'arte, diciamo, temporanea, no? Perché le opere sono all'aperto, quindi sono deperibili, o comunque sono in un qualsiasi momento sovraesposte, possono essere deturpate, vandalizzate, scarabocchiate e così via. E il ruolo delle persone e dei cittadini è sempre centrale, quindi quanto conta la fiducia nel pubblico assieme all'elemento dell'interazione e dell'immediata fruibilità, senza contare poi che l'ultima parola riguardo all'apprezzamento dell'opera spetta anche proprio alle persone, ai cittadini, visto che è immersa, no, nei loro luoghi.
Beh, certo, è un'arte effimera, è proprio questa anche parte del suo romanticismo. È un'arte che non ti aspetti, che ti si presenta davanti sul tragitto che fai ogni giorno da casa al lavoro senza saperlo, no? Quindi non è come andare a vedere una mostra, ti diverti bene, leggi un comunicato stampa, entri nella galleria, a volte rimani perplesso davanti all'opera d'arte perché non capisci bene la chiave. No, è un'arte sociale per definizione, è un'arte che tende, la parola riqualificazione ormai veramente non la posso più sentire, però è un'arte che sicuramente restituisce ai cittadini un luogo che era appunto solo un luogo di passaggio e in un altro modo, ma addirittura, come nel caso di quello che è successo in un piccolo paese abbandonato del Molise, dove organizza un festival da 6 anni, può ridare vita a dei luoghi completamente dimenticati e riportare paradossalmente anche l'economia. Certo, stiamo parlando di street art come qualcosa di assodato, ora sono 20 anni che in Italia se ne parla, no? Da Banksy in poi le cose sono cambiate. Quando ho cominciato io si chiamavano graffiti, erano brutti e cattivi, e appunto, insomma, perché non erano per niente cool, ecco. Adesso io sono inserita nell'enciclopedia Treccani, ho fatto tante cose istituzionali, quindi i tempi sono cambiati, però quello che non cambia è appunto poter portare, diciamo, poter contrastare una tragedia che è proprio quella umana, quella dell'abbandono e dell'alienazione, no? Quindi questo tipo di forma d'arte è nata nei quartieri se ci pensiamo negli anni 60, no? All'inizio dei graffiti, dei quartieri che erano solo dormitori, e si sviluppa sempre in luoghi che non sono certo belli come per esempio il centro, no? E quindi che vuol dire? Che forse c'è bisogno comunque di bellezza, quindi il lavoro di artisti indipendenti che si prendono la briga di riqualificare un posto, appunto, e di restituirlo ai cittadini, diciamo, paradossalmente i muri che io dipingo di 4, 5, 6, 7 piani che sono commissionati e che ora mi vengono pagati e richiesti in tutto il mondo hanno una potenza diversa da quelli che potevano essere i piccoli interventi dell'inizio, no? Dove tu li ritrovavi, sono proprio quegli interventi che quando io vedo delle opere così piccole, vulnerabili, che potrebbero essere cancellate in qualsiasi momento, resistere nel corso degli anni per 10-15 anni, allora lì si capisce che è un po' quella magia della street art, viene riconosciuta anche dai cittadini. È per questo che tutto sommato è democratica, sì, è effimera, cioè i muri possono crollare, possono essere dipinti palazzi da un momento all'altro, ma è ancora più magica invece quando quest'arte viene conservata e viene democraticamente deciso da tutti gli abitanti che quella cosa deve restare, quindi vuol dire che parla a tutti ed è lì per tutti. Non è più mia, no? Quando io vado via quel muro evolve con la città stessa, questa è anche la bellezza. A volte dipingendo su una parete, su una superficie per esempio arrugginita, il mio disegno acquista quasi un valore perché diventa ancora più bello col passare del tempo.
E certo, infatti raccontiamo anche ai nostri ascoltatori, lo raccontiamo anche a te, un piccolo aneddoto perché c'è un tuo lavoro anche,
esatto,
qui dietro i nostri studi a Casa Albertone, e siccome io e Silvia torniamo spesso a casa assieme in macchina, ci fermiamo sempre davanti, proprio stoppiamo la macchina e diciamo ma che bello che
sì,
è.
Lo contempliamo proprio, sì, sì. Tu parlavi di questo effetto anche che la magia, no? È anche la sorpresa, che non, esatto, te l'aspetti, giri un angolo e ti ritrovi una cosa meravigliosa, e ci ha fatto proprio questo effetto. Noi non lo sapevamo, proprio qui dietro agli studi una sera abbiamo svoltato l'angolo e ci siamo trovati questo tuo lavoro bellissimo, e siamo stati lì e ogni volta che ci possiamo tanti ci fermiamo un,
esatto,
attimo, dedichiamo, e lo contempliamo.
Esatto, dedichiamo un po' di minuti insomma alla tua opera, alla tua arte. E poi,
sì, poi ecco, i muri diventano di tutti, ecco, questo tempo.
Esatto, e comunque se anche l'istituzione, diciamo, se anche c'è una istituzionalizzazione della street art, leggevo l'altro giorno che il collettivo di scrittori Wu Ming ha detto che alla fine i poteri forti si sono un po' intestati anche la battaglia di salvaguardare, di salvare la street art, ma questo non c'è niente di male, anzi secondo me è giusto anche che diventi forse anche qualcosa appunto di istituzionalizzato, che abbia anche una dimensione istituzionale. Senti, una curiosità, per molti artisti, prendo ad esempio Giacomo Balla, che lo ha anche affermato, l'artista dopo che ha lavorato deve sentirsi stanco, eccitato, qualche volta felice e quasi sempre insoddisfatto. Come funziona per un artista, è per te appunto il rapporto con i diversi stadi del processo creativo, ma soprattutto con l'insoddisfazione? Che rapporto hai?
Ma devi essere insoddisfatto per poter fare di meglio ogni volta, perché se no ti ancori a quello. Cioè, poi parliamoci chiaro, nella vita quante opere d'arte può fare un artista veramente? 2, 3, a meno che non sei Leonardo che fai veramente 10 dipinti, 10 capolavori. In generale penso che è tutta la ricerca di una vita, no? E quindi di conseguenza ci sono cose, muri che io ho dipinto 15 anni fa, 20 anni fa, che non li posso neanche più vedere, no? Magari vengono conservati dalle persone, no? Perché c'è un legame affettivo, comunque questa è la cosa bella, per questo dico che non è più un'opera mia, diventa un'opera del quartiere, delle persone che ci abitano davanti, perché per me artisticamente a questo punto li cancellerei anche, no? E quindi in questo senso l'ultimo muro più bello è sempre l'ultimo, o quello che farò domani, e questa insoddisfazione ti mantiene insomma vivo, forse, no? Anche il modo per sfidarsi tecnicamente, per esempio. Beh, andare sempre più grande o anche sempre più piccolo, oppure appunto adesso che questo è il mio lavoro, per me la soddisfazione è poterlo portare nei luoghi, dopo appunto averlo portato nei musei, nelle gallerie, eccetera. Quello che mi interessa è portarlo su dei muri che abbiano un senso, dentro un carcere, dentro un centro d'accoglienza, su muri di confine. E quello è un modo per restituire quello che mi è stato dato, no? Le persone hanno riconosciuto che quello che facevo era un valore e mi hanno spinto ad andare avanti, no? Per me era solo, se vuoi, una ribellione adolescenziale, no? E invece è diventato poi un vero e proprio dialogo, e in questo senso restituire mi sembra che io possa fare.
Beh, è bello comunque che ci sia anche da parte, insomma, di un artista brava come te questa componente dell'insoddisfazione, perché anche noi alla fine, anche per noi, l'ultima puntata è sempre la migliore, così come anche l'ultimo pezzo è sempre il migliore. E allora adesso arriva il pezzo, diciamo, migliore fino a questo momento, La meglio gioventù di Margherita Vicario.
Tutti in fila come maiali, a rincorrere il successo, stare male, il cervello quasi spento, da buttare, era tutto molto bello. L'hai vista anche tu, eravamo la meglio gioventù, avevamo tutti almeno un sogno, ce ne hanno chiesti di più. Come in un viaggio nel tempo, è andato tutto distrutto, ci hai messo in ginocchio amore mio, dai provaci tu qua resto io. Piedi, so che non ci credi, no che non mi spezzi, al massimo mi pieghi, ma resta in piedi, so che non ci credi, no che non mi spezzi, al massimo mi pieghi, hai che trarre. Bella, vieni qua, batti il ferro finché è caldo, fattura, batti in fuori e mente in alto, sei una star, devi fare furore, 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 importante quel che vinci, pure se fingi, più che cosa conta come lo dipingi, non interessa tu sia rapido, evita il tragico, tira fuori ciò che hai dentro, lo appoggi, lo spingi, come in un viaggio nel tempo, è andato tutto distrutto, ci hai messo in ginocchio amore mio, vai provaci tu qua resto io.
E siamo con Alice Pasquini qui questo martedì in questa puntata prefestiva di Make Some Noise. Alice, sei una delle poche rappresentanti femminili nel panorama della street art, abbiamo detto. Come mai, secondo te, le cose stanno cambiando? Ne senti anche questa responsabilità di essere una delle poche?
Ma le cose stanno cambiando sicuramente, ci sono sempre più ragazze. Quando ho cominciato io eravamo veramente 5 nel mondo. È stato uno dei motivi per i quali ho deciso di firmare con il mio vero nome, anche in contrasto con tutto quello che era poi la pratica dei graffiti, no? Dove nessuno in fondo firmava col suo vero nome. Io volevo che altre ragazze potessero vedere quelle opere che erano fatte da una ragazza, che potesse questo essere per loro d'ispirazione. Sono contenta di constatare che le cose appunto stanno cambiando piano piano, ma anche insomma forse la street art non è più quella che era prima, quindi forse è un po' più facile ora.
Sempre a proposito del femminile, no? Vorrei così raccontarti un aneddoto. Io sono un'insegnante al liceo artistico, credo lo stesso che hai frequentato tu, e abbiamo fatto un lavoro con i miei ragazzi partendo appunto da Banks. Io insegno inglese, quindi abbiamo preso lui come riferimento e poi ho lanciato così un progetto di ricerca per loro, cioè fate una ricerca sugli street artist di Roma o che comunque hanno disegnato a Roma, e molte delle ragazze hanno scelto proprio te. Io devo dire, avevo visto i tuoi lavori in giro, però non ti conoscevo bene, e mi sono ritrovata proprio con queste ragazze appunto che avevano fatto delle ricerche che parlavano di te, e io a proiettare i tuoi lavori, e devo dire che ho avuto una botta di emozione enorme nel vedere appunto i ritratti femminili, no? Che tu comunque fai molto, anche la maternità rappresenti, ma in particolare mi hanno colpito gli sguardi delle tue donne. Tu prima dicevi: io mi sono un po' distaccata anche dalla rappresentazione del femminile rispetto anche ai miei colleghi maschi, e queste donne hanno, almeno io così le percepisco, una dolcezza di fondo ma uno sguardo estremamente potente, estremamente forte, e quindi questo contrasto, no, che un po' è dato anche dai colori che usi, che sono molto tenui ma con questi contorni così definiti di nero, proprio mi hanno trasmesso questa, così, questa complessità di una figura appunto che così ha di fondo questa dolcezza ma anche questa grande forza, come di reazione a qualcosa, come di un po' la volontà di impadronirsi della propria vita, del mondo che circonda queste figure. Non so se questa interpretazione può essere calzante o insomma dici se ma ce le vuoi descrivere.
Ma è ogni interpretazione, questa è anche la bellezza dell'arte pubblica, però perché non c'è l'artista lì dietro a spiegartelo, però in realtà credo di sì. Insomma, io quello che volevo rappresentare è proprio la fierezza dell'essere donna, no? In un mondo poi appunto invaso da un certo tipo di immagine dove appunto o sei una santa mamma oppure sei una poco di buono, proporre un modello diverso di persone vere. E sai qual è la cosa che mi sconvolge di più? Nel corso del tempo io ho ricevuto tantissime volte email da ragazze che mi scrivevano: quella lì sono io, cioè che si identificavano veramente. Sì. Mi è successo tantissime volte, questa cosa è incredibile, perché poi rispondevano: guarda, quella è mia cugina, piuttosto un'amica, piuttosto una ho incontrato, no? E loro erano veramente convinte di essere state ritratte, e questa cosa mi ha fatto sempre molto pensare, perché alla fine io non sono una ritrattista, quindi insomma le mie ragazze non hanno delle caratteristiche fisiche precise, determinate, ma forse è proprio lì quel sentimento che io rappresento, in cui le persone si identificano seriamente, e questa è la cosa che secondo me insomma crea quel tipo di connessione umana, e secondo me sui muli ce n'è bisogno, ecco, nelle nostre città.
Assolutamente, guarda, io ti dico per la mia esperienza, io mi sono commossa in classe, mi sono dovuta nascondere dietro al computer per non farmi vedere dagli studenti, che poi in realtà, no, anche quello può creare una connessione, però insomma veramente a livello emotivo proprio questi contenta. Sguardi mi sono veramente entrati dentro, quindi veramente belli.
Evidentemente questo mood, diciamo, questo feeling che trasmettono le tue immagini, in cui c'è malinconia, capacità di rinascita, e il tutto, diciamo, in questo elemento femminile arriva forte e chiaro. E adesso arriva anche Boy Archer con Give Me a Reason, qui a Make Some Noise.
Come on now.
Ed eccoci rientrati qui a Make Some Noise per l'ultima puntata prima delle vacanze natalizie e non solo, e abbiamo un ospite d'eccezione questa sera, Alice Pasquini, con cui stiamo parlando di tante belle cose, di arte, di street art e non solo, di emozioni, di figure femminili e in particolare la street art, no, a Roma. Roma a volte, quando lo veniamo a scoprire, ci sorprende anche un po', almeno per me è stato così. È di fatto la capitale europea della street art, cioè è uno dei luoghi in cui ci sono più lavori di street art, e ha dato i natali a tanti artisti che come te hanno raggiunto fama internazionale, hanno disegnato e esposto in tutto il mondo, così come tanti artisti stranieri hanno realizzato le loro opere sui muri di Roma. Come si colloca la nostra città quindi nel panorama mondiale, e che differenza c'è con altre città e altri paesi in cui tu hai realizzato i tuoi lavori?
Ma diciamo che come sempre le cose arrivano un po' in ritardo rispetto all'estero, no? Quindi ci siamo arrivati in ritardo rispetto a New York, Londra, Parigi, che sono state capitali della street art per molto tempo. Anche Bogotà mi viene in mente, che è stata una città dove c'è stata tantissima street art. Probabilmente i miei muri, insomma, io ho cominciato ad avere commissioni di muri prima all'estero e che a Roma. Però ad oggi effettivamente ci sono tantissimi progetti, tantissimi festival, si può, diciamo, è lunga ripercorrere la storia dello sviluppo di questa forma d'arte, no? Però a un certo punto, diciamo, inizi del 2000, c'è stato un boom di festival e organizzazioni che hanno cominciato a promuovere muri autorizzati e muri legali, così come le istituzioni in Italia si sono a un certo punto diciamo, affezionate a questa forma d'arte e hanno effettivamente cominciato a commissionare sempre più muri. E quindi sì, ad oggi sicuramente gli artisti italiani sono parecchi quelli che sono famosi in tutto il mondo, quindi arriviamo in ritardo sulle cose, ma poi in qualche modo ci distinguiamo, dai.
Ce la facciamo anche noi italiani. Senti Alice, per via della sua crescente popolarità, la street art ha creato soprattutto negli ultimi anni un vero e proprio mercato, possiamo dirlo. Sempre più spesso le gallerie propongono le opere realizzate da street artist. Ecco, rimane il suo essere street, anche se togliamo la strada, o viene in qualche modo la street art contaminata dalle regole del mercato in questo caso? Perché mi viene in mente Banksy, che più volte si è dichiarato contrario a portare opere negli spazi espositivi, o comunque ha detto di non aver niente a che fare con le mostre che lo riguardano, come ad esempio a Mosca. Tu che cosa ne pensi?
È complessa la domanda. Allora, intanto ho qualcosa da dire che va al di là del muro, e quindi che è un progetto che in strada non potrebbe realizzare, perché non dovrebbe realizzarlo dentro. Per quanto riguarda Banksy, lui non dice che non riconosce le diciamo che non fa eventi. Lui, che qua tra l'altro all'inizio della sua carriera li faceva, e come, e quando li fa adesso li organizza lui, da iniziativa, e spesso sono gratuiti. È contro il fatto di non essere gratuiti che lui si batte, perché quello che vediamo esposto spesso nei musei e nelle gallerie rispetto agli street artist sono delle opere già comprate, quindi di collezioni private. Peggio ancora mostre dove vediamo i muri che vengono staccati e riesposti nei musei senza l'autorizzazione degli artisti. Cioè, c'è un problema con l'arte pubblica in generale, che non rispetta il diritto d'autore. Sai quanti video sono stati girati davanti alle mie opere, quante pubblicità, di cui perché si pensa che quello, appunto, siccome è un'opera pubblica, allora lo è. Però non è così, nel senso, quella è un'opera pubblica, è per tutti, ma non lo è nel momento in cui uno ci vuole lucrare sopra. E questa è un po' la linea su cui siamo tutti noi in realtà schierati, penso che lo puoi chiedere a chiunque, no? Quindi, insomma, la creatività dovrebbe essere sempre rispettata, e il parere di un artista, cioè faccio il caso di un mio amico artista a New York, che a un certo punto è vegano, che si è ritrovato dentro una pubblicità del McDonald's, no? Per dire, quindi magari è chiaro che dipende anche dalle posizioni personali, no? E c'è molta confusione rispetto a questo. Per quanto riguarda la creatività, a me capita di fare mostre, però io per esempio lavoro sempre su materiali di recupero, quindi su materiali trovati nella strada, lungo i miei viaggi, e se mi capita di vendere appunto le opere, sono opere che comunque è di nuovo un messaggio ecologico, se vuoi, da un lato, e un altro messaggio di recupero, così come lo è sui muri, cioè sto rivendendo delle cose che le persone hanno buttato via, ridandogli nuova vita. Però lo faccio quando ho una storia da dire, quando ho un messaggio da, quindi no, faccio delle mostre che abbiano un senso per me, un senso di qualcosa magari di più fragile che io non potrei esporre in strada. E in questo senso non ci vedo nessuna contraddizione, perché un artista appunto può esprimersi anche con diverse tecniche e sotto diverse forme d'arte.
No, certo, ecco, forse il rischio, mi viene in mente anche la cosa che hai detto tu all'inizio, parlavi di arte contestualizzata, se noi la togliamo dal luogo in cui, diciamo, è nata, è stata concepita, proprio perché anche questo legame, diciamo così, così stretto e così profondo anche con il luogo, forse appunto perde...
Se io tornassi in studio e dipingessi a olio su tela, sarebbe fuori contesto probabilmente, ma se io dipingo su un oggetto che è stato abbandonato nella strada e gli ritorno la vita, è lo stesso processo che avviene sul muro.
Assolutamente sì. E adesso arriva Woman con Wolf Mother.
Siamo in studio per l'ultimo blocco di domande per questa intervista con Alice Pasquini ai nostri microfoni. E ti volevo chiedere, Alice, da poco è uscito Crossroads e Glimpse into the Eyes of Alice Pasquini, un'antologia dei tuoi lavori, un libro che raccoglie appunto una serie di tuoi lavori, da quelli enormi che riempiono le pareti come Melbourne, piccoli camei, lavori indoor. Perché questo titolo? Che cosa sono questi incroci?
Beh, allora, perché intanto è un'arte che si è sviluppata nei miei viaggi. Negli ultimi 15 anni sono stata perennemente in viaggio e ho dipinto in tutte, insomma, in tantissime città diverse. E quello che c'è dietro ogni muro è spesso una storia, cioè tutti i muri che io ho dipinto portano con sé, insomma, il ricordo di una storia di incontri. E questo è un po' il senso poi della mia arte, secondo me, no? Che forse al di là del muro fa anche nel retroscena. E che questo è quello che il libro vuole raccontare quali sono state tutte le situazioni che avvengono in strada, quindi diciamo dalle più pericolose alle più paradossali, alle più divertenti, che cosa succede, cosa vuol dire viaggiare dipingendo, perché vuol dire muoversi su percorsi diversi, no? Quindi agli incroci, incroci vuol dire che non seguire anche le indicazioni turistiche, come si fa di solito quando si visita la città, ma seguire altri tipi di indicazioni, forse nelle periferie, no? Quindi il mio modo di viaggiare e anche avere un po' una mappa personale delle città dove sono state, che segue altri tragitti.
E in ogni luogo e opera tu esprimi, diciamo, la tua creatività attraverso il tuo stile inconfondibile e che è anche riconoscibile. Ci sono street artist che vogliono per forza di cose rimanere anonimi, ma comunque puntano sulla loro riconoscibilità. Altri in cui invece piace scombinare le carte di tanto in tanto, puntando sull'effetto sorpresa, lo dicevamo anche prima, sull'imprevedibilità. C'è una formula, secondo te, per avere la soddisfazione di essere sempre riconoscibili? Cioè, ogni volta che io vedo la tua opera, dico, cavolo, questa è Alice Pasquini per forza, senza cadere però nella prevedibilità e quindi riuscire a continuare a sorprendere?
Ma io credo che l'obiettivo di ogni artista in qualsiasi campo artistico sia il proprio segno, no? Trovare il proprio segno, può essere il proprio modo di suonare, il proprio modo di scrivere, quello distingue un artista da un altro, per trovare proprio la tua voce. Quindi non, anche se appunto entri in un movimento, beh, io quando sono entrata senza sapere che fosse un movimento all'inizio, no? Però comunque andare nella tua direzione, questo è anche quello che io rispondo ai ragazzi quando mi scrivono, per esempio, provare la propria unicità è importante, vuol dire che se tu vedi il mio disegno non hai bisogno di leggere la mia firma. È chiaro che uno rappresenta un mondo, no? E quindi il mio mondo che magari evolve negli anni, però comunque è un immaginario completo che, diciamo, ha tanti simboli dentro che sono in qualche modo riconoscibili. E chiaramente non ripetersi vuol dire non per forza rinnegare lo stile o il proprio segno, ma vuol dire anche attraversare appunto altre, cambiare tecniche, superficie, contesto, o almeno questo è quello che è stato per me. Però la riconoscibilità secondo me è qualcosa di fondamentale nell'arte.
Un artista sì, effettivamente evolve assieme al mondo, questo è, diciamo, un processo alla fine anche naturale, però appunto mantenere la fedeltà a quella che è la propria identità è sicuramente il tratto distintivo di un artista che lo è con la A maiuscola, e come nel tuo caso. E quindi siamo arrivati purtroppo alla fine di questa puntata e è stato davvero un piacere parlare con te, condividere la tua visione dell'arte e soprattutto sentire il tuo rumore, perché è un rumore, insomma, che ha molto da dire e che ha molte storie da raccontare anche, e queste storie poi si riflettono appunto nelle tue immagini e nelle tue opere. Davvero complimenti.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Niente, quindi ti facciamo intanto gli auguri di buone feste,
sì, certo.
Insomma, visto che questo è il nostro ultimo appuntamento, e facciamo gli auguri anche ai nostri ascoltatori. Noi ritorneremo a gennaio, insomma, più ciccioni e più...
però più motivati, esatto. Dai, dal nuovo anno.
Stai lavorando qualcosa sotto queste feste o ti fermi anche tu, Alice?
Io sono appena tornata da Viareggio, poi sono una neomamma, per cui adesso ho una neonata
che bello,
che viene a farmi l'assistente, spero un giorno, no poverina, spero faccia quello che voglia in realtà, però okay. È già venuta un po' in giro per l'Italia e sì, dipingerò a gennaio, c'è un grande progetto qui a Roma, per cui insomma io dopo le feste sono di nuovo in azione.
Bene, bene.
Bellissimo, quindi lo scopriremo passeggiando nelle strade di Roma, vediamo l'ora.
Perfetto, allora tanti auguri per la tua personale natività che avrai a casa e noi ci sentiamo allora a gennaio. Auguri a tutti, state bene e soprattutto fate tanto tanto rumore.
Ciao.
Il computer mi serve per testimoniare le cose, il telefono mi serve per esprimermi, più raramente per comunicare. Mezzanotte mi serve per ristabilire un confine tra il dover dire e poter pensare. Odio gli artisti, i narcisisti, ma sono un pazzo di me. E mi si rompono perché mi cascano tutti i rapporti che compro. E voglio troppo e spendo tanto. E dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è. Non sono stato mai a parlare per ore senza pensare che lo sto facendo. E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente. E non avremo mai un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura.
però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi. Il citofono serve per eliminare i sospetti, l'ascensore a risparmiare un po' di fiato e guardarmi allo specchio mentre mi aspetti. Il mattino mi serve per giustificare un caffè, il caffè per la mia prima sigaretta, la mia prima sigaretta per tutte le altre. Ho due ciclisti, tutti turisti, e sono stanco di me, anzi stanco di te, che ultimamente a malapena ti conosco e cerco sempre di strapparmi di dosso, però non posso. Dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è. Non sono stato mai a ballare per ore senza pensare che lo sto facendo. E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente. E non abbiamo mai un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi. Facendo, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente.